Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Gentili ascoltatori, un caro saluto da Dulce Araujo e da
Johnny Baptiste Tomassime,
che vi accompagnano in questi 20 minuti circa di trasmissione sull'Africa. Ma non siamo soli, dall'altra parte del vetro ci sono Gaetano Paradisi alla parte tecnica e Patrizio Ciprari in regia, che vi salutano e vi augurano un buon pomeriggio. Oggi vi parliamo di due date importanti nel calendario africano: il 9 luglio, che ha segnato quest'anno il primo anniversario dell'indipendenza del Sud Sudan, e il 9 agosto, che 56 anni fa vedeva circa 20.000 donne sudafricane marciare a Pretoria verso la sede del governo segregazionista per protestare contro il lasciapassare che era richiesto ai neri per poter circolare nelle città riservate ai bianchi. Questa data è stata fissata nel calendario come Giorno della Donna Sudafricana e si estende a tutto il mese di agosto. Tra gli avvenimenti di quest'anno ricordiamo la vigilia di preghiera ecumenica nella notte tra l'8 e il 9 agosto e l'inaugurazione il 9 nella piazza Lilian Ngoi a Pretoria di un importante monumento in memoria delle partecipanti a quella marcia. Lilian Ngoi era appunto uno delle loro leaders e questo monumento è dotato di un ampio spazio multifunzionale per attività in favore delle donne. Vedremo, John, più avanti alcuni dettagli di quella marcia, ascolteremo la canzone che le donne composero per quella occasione, ma tratteniamoci per ora sul primo anniversario dell'indipendenza del Sud Sudan. E io so che tu hai intervistato di recente due vescovi del paese. Cosa dicono esattamente?
Allora, l'indipendenza del Sud Sudan ha portato gioia, ma anche un po' di tensione con il governo di Sudan. Ho chiesto il Monsignore Akio Johnson Motek, vescovo di Torit in Sud Sudan, di darci una valutazione di questo primo anno di indipendenza.
Ascoltiamolo allora.
Many, many, many changes. Lot of it to do with.
Si sono verificati molti cambiamenti, tranne nella zona di confine con il Sudan. Nel resto del paese c'è pace. Ci sono molti progetti di sviluppo in corso, volti ad elevare le condizioni di vita delle persone. Per quanto riguarda invece la Chiesa, poco prima dell'indipendenza molte persone sono tornate nel Sud Sudan, però la Chiesa non aveva mano d'opera né infrastrutture sufficienti per fornire i servizi di base come assistenza sanitaria, istruzione e sostegno psicologico e spirituale. Mancavano i sacerdoti, religiosi, insegnanti, medici, infermieri e così via. L'assenza di alcuni di questi servizi ha costretto così tanti giovani a spostarsi da un luogo all'altro in cerca di istruzioni e alcuni genitori sono andati di nuovo all'estero, dove i loro figli possono avere buone istruzioni e altri servizi. Subito dopo l'indipendenza ci sono state tensioni legate a questioni di proprietà dei terreni. Alcune persone hanno occupato i terreni di altre persone, o per errore, o perché non avevano nessun posto da vivere. Il governo è riuscito a risolvere questo problema, soprattutto quando i denuncianti avevano documenti a sostegno delle loro affermazioni. There was a big tension, that is one of the changes.
People came looking for their plots. Qual è il suo commento sul conflitto militare che quasi ha causato un ritorno alla guerra tra Sudan e Sud Sudan nell'aprile scorso?
We were all worried, even the church, I think, gave a statement.
Eravamo tutti preoccupati. La Conferenza Episcopale dei Vescovi Cattolici ha rilasciato una dichiarazione in cui incoraggiava i due paesi al dialogo. La gente del Sudan e del Sud Sudan ha vissuto insieme per anni e sono legati anche da matrimoni tra persone di una parte e dell'altra. Il conflitto è arrivato in un momento in cui la gente del Sud Sudan stava celebrando pace, l'indipendenza e la libertà. Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, ha parlato alla nazione e ha spiegato che non c'era bisogno di cedere alla provocazione, quindi non c'era motivo per una guerra. Dovremmo continuare a spingere per il dialogo. I vescovi cattolici appellavano costantemente al dialogo. Le continue tensioni sono una minaccia per il futuro del Sud Sudan. Il paese è diventato indipendente solo un anno fa e non vuole tornare alla guerra. Facciamo quindi appello alla comunità internazionale a non lasciarci da soli. Essa dovrebbe incoraggiare i due paesi al dialogo. L'origine dell'attuale crisi sono le persone in posizioni di leadership. La gente ordinaria, sia in Sud Sudan o Sudan, vive insieme in pace. Noi, i vescovi cattolici, abbiamo organizzato un incontro di preghiera per la pace coinvolgendo le religioni, cristiani, musulmani. Vogliamo la riconciliazione del Sud Sudan e del Sudan, perché entrambi i paesi hanno bisogno l'uno dell'altro.
Enter into reconciliation because both countries, even if they are independent, they need each other.
John, questo vescovo si riferiva ad alcune situazioni un po' critiche di conflitto, però sappiamo che in questi ultimi giorni ci sono stati dei risvolti positivi tra il Sud Sudan e il Sudan.
Vorrei iniziare con questa valutazione. Dopo l'indipendenza, Sudani non ha accettato la partenza del Sud perché il nuovo paese aveva portato via 75% delle riserve di petrolio, che è l'elemento chiave dell'economia del Sudan. E in gennaio di quest'anno, Sud Sudani è anche ha chiuso la produzione di petrolio, quando Sudani ha imposto una tassa altissima sul trasporto dello stesso petrolio attraverso il territorio sudanese per esportazione al porto di Sudan. Ma settimana scorsa il Sud Sudani ha annunciato che avrebbe pagato 3 miliardi di dollari a Sudani per i danni causati dalla chiusura della produzione.
E quindi stanno in via di trovare un accordo, insomma c'è speranza che tutto ritorni pacifico anche nella spartizione delle risorse del petrolio tra i due paesi.
Sicuramente il dialogo continua in Addis Ababa con la mediazione della riunione africana.
Quindi nei prossimi giorni.
Nei prossimi giorni.
E, volevo chiederti, John, in che modo questi conflitti in questo primo anno di indipendenza hanno in qualche modo influenzato le attività della Chiesa nel Sud Sudan. Credo che hai fatto questa domanda anche ai vescovi.
Sicuramente. Ho fatto questa stessa domanda al Monsignore Ecolano Lodu Tombe, vescovo di Yei.
Ascoltiamo.
As a church, we had had one long history together. Sudan, South Sudan was one until a year ago.
Come Chiesa, il Sudan e Sud Sudan hanno avuto una lunga storia insieme. Un anno prima dell'indipendenza del Sud Sudan, la Conferenza Episcopale si è domandata se nel caso il popolo avesse votato nel referendum a favore dell'indipendenza, sarebbe stato opportuno avere una propria Conferenza Episcopale o una unica conferenza per il Sudan del Nord e il Sud Sudan. I vescovi hanno deciso che per il momento è meglio avere una sola conferenza. Se si dovesse rivelare necessaria averne due, sarà una questione ad essere valutata opportunamente. La gente del Sud Sudan e il Sudan è la nostra gente. I vescovi sono pastori del popolo di Dio in tutto il mondo. L'indipendenza di una parte della nazione non significa la divisione del popolo. Anzi, serve una maggiore unità di questo stesso popolo di Dio. La nostra responsabilità come vescovi è assicurarsi che la gente del Sud Sudan e del Sudan non sia divisa in quanto popolo di Dio. Tuttavia, è vero che la Conferenza Episcopale affronta diverse difficoltà a causa del conflitto nella frontiera tra i due paesi. A causa della crisi politica e militare, la Conferenza Episcopale ha avuto molte difficoltà nel riunirsi. Attualmente il governo del Sudan ha una politica di non rilasciare i visti ai sud-sudanesi e dei 4 vescovi cattolici in Sudan, 2 sono sud-sudanesi. E perché sono sud-sudanesi hanno il diritto di andare in Sud Sudan, ma se lo fanno non saranno autorizzati a tornare alle loro rispettive diocesi in Sudan. In modo simile, se la Conferenza Episcopale decidesse di tenere una riunione plenaria in Sudan, il governo di Khartoum non rilascerebbe i visti ai vescovi del Sud Sudan. Se decidessimo di riunirci in un altro paese, come per esempio l'Italia, sì, possiamo, ma i vescovi del Sud Sudanesi che lavorano in Sudan non avrebbero i visti di reingresso. Pertanto l'attuale crisi è un vero e proprio ostacolo al funzionamento della Conferenza Episcopale.
E questo è quanto potevamo dirvi per ora sul primo anniversario del Sud Sudan in quanto nazione indipendente dopo decenni di conflitto armato con la parte nord di quello che era semplicemente il Sudan, tutta quell'area dell'Africa. E ringraziamo i vescovi e Filomeno Lopez per questo doppiaggio e passiamo ora a parlare del tema che vi avevamo annunziato all'inizio, cioè le donne del Sudafrica, cominciando da questa canzone. Questa canzone che stiamo ora ascoltando, John, le donne del Sudafrica la cantarono nel 1956 quando fecero quella imponente marcia verso l'Union Building a Pretoria per parlare con Strijdom, che era allora il primo ministro del governo segregazionista del paese. E la canzone dice pressappoco così: Strijdom, ora hai toccato le donne, ti sei imbattuto in una grande roccia e sarai schiacciato da essa.
Ma che cosa era successo esattamente, Dulce?
Era successo che nel Sudafrica dell'apartheid il governo esigeva già da molti anni ai neri un lascia passare per poter circolare nelle città riservate ai bianchi, per poter appunto andare a lavorare. E alle donne questo non era richiesto. Ma da quell'anno 1956 il governo aveva cominciato a richiedere anche alle donne il lascia passare. Però loro non accettarono questo e decisero appunto di fare questa grande marcia e di andare in 20.000 a Pretoria per parlare con il primo ministro su questo. Però il primo ministro non si fece vedere e allora loro stettero per 30 minuti in silenzio in piedi di fronte al palazzo del governo col braccio destro alzato e col pugno chiuso come facevano allora nella lotta, e poi hanno lasciato al ministro una petizione di 100.000 firme contro il lascia passare alle donne. E hanno cantato la canzone che abbiamo sentito prima e si sono ritirate. Qualche tempo dopo molte di loro sono state però imprigionate.
È interessante questa storia, ma hai mai intervistato qualcuna delle donne che ha partecipato in questa marcia?
Sì, in effetti io nel programma portoghese a cui appartengo qui alla radio una rubrica sulle donne e non sono mai riuscita a intervistare qualcuna di queste donne, però nel 2004 in occasione del decimo anniversario del primo governo multirazziale del Sudafrica ho parlato di questa marcia con Sheila Sisulu, che è nuora del compianto Walter Sisulu, una delle importanti figure, come sai John, della lotta anti-apartheid. Lei mi diceva che allora nel 56 lei era troppo piccola per andare alla marcia e troppo grande per essere portata sulle spalle da sua madre che partecipò alla marcia. In effetti pare che molte donne fossero andate lì con i bambini sulle spalle, però ovviamente lei conosce la storia di questa marcia e mi ha parlato dell'importanza di commemorare sempre questa data. Ascoltiamo le sue parole tratte dal nostro archivio.
It's important to commemorate this date because on that day South African women.
È importante commemorare questa data perché in quel giorno donne sudafricane di tutte le classi sociali, razza, religione, di tutte le parti del paese si sono unite nella lotta contro la repressione che colpiva le donne in quanto donne. È importante anche perché ha fatto capire al governo che non poteva vincere la battaglia dell'oppressione, che le donne stavano per aggiungere la loro voce, la loro energia a quelle degli uomini.
Fino ad allora le donne avevano lottato a fianco agli uomini contro l'apartheid, ma quella fu la prima volta che decidettero di organizzarsi in massa da sole e scendere in strada per difendere la dignità degli africani.
Only women, the men assisted, and in fact the story goes that
C'erano solo donne, alcuni uomini assistevano. Erano donne che facevano parte dell'African National Congress, ma non solo. Nell'ambito dell'African National Congress, gli uomini si mostravano riluttanti verso questa iniziativa delle donne. Avevano dei dubbi sulle reali capacità delle donne di organizzare da sole una marcia. C'erano comunque alcune opinioni differenti, come quella di Nelson Mandela o di Walter Sisulu, che appoggiavano le donne. Dicevano: dategli questa opportunità, se loro pensano che possono organizzare una marcia, lasciateglielo fare. Solo lasciandole fare potrete sapere se sono capaci di farla oppure no. E la marcia fu davvero un successo.
Vuol dire allora, Dulce, che il governo razziale del Sudafrica non impose più il lascio passare alle donne?
Il governo non disistette del suo intento e le donne continuarono a lottare ancora per molti anni contro il sistema dell'apartheid e contro questo lascia passare, e nel frattempo l'African National Congress fu messo completamente fuori legge e molti leaders andarono in esilio, e nel febbraio del 63, quindi molti anni dopo, il governo decretò che tutte le donne negre con più di 16 anni dovevano esibire lascia passare per poter circolare. E quindi la prima vittoria, possiamo dire, delle donne è stato quello di obbligare il governo con le loro lotte a rimandare di vari anni l'imposizione di questo documento. Poi hanno mostrato che gli uomini non potevano liberarsi dall'apartheid lasciando le donne in una posizione subalterna. Quindi hanno contribuito molto insieme agli uomini a questa lotta che sappiamo oggi dalla storia che è stata vittoriosa. I negri si sono riusciti a liberarsi effettivamente dall'apartheid in Sudafrica.
18 anni di democrazia in Sud Africa. Cosa ha rappresentato tutto questo per le donne di Sud Africa?
Ma guarda, John, nel suo discorso per questo mese della donna, la ministra della donna, bambini e disabili nel Sudafrica, Lulu Shingwana, ha detto che sono stati fatti molti progressi. Tante donne sono oggi in posizioni influenti nel potere, ci sono stati miglioramenti significativi in termini di accesso all'abitazione, salute, educazione per la maggior parte delle donne, ma resta ovviamente molto molto da fare ancora. E il tema di quest'anno è 56 anni di unità delle donne contro la povertà, le disuguaglianze e le disoccupazioni, perché loro pensano che questi tre fattori pesano ancora maggiormente sulle donne che sugli uomini. E oltre a questo ci sono le violenze contro le donne. La ministra diceva che tra il 2009 e il 2011 le offese a sfondo sessuale contro le donne sono aumentate del 2,1% nei confronti delle donne e del 2,6% nei confronti di bambini, compreso ovviamente bambine, mentre gli assassinati di donne sono aumentati nello stesso periodo di 5,6%, quindi è molto elevato. E quindi per lottare contro questa tendenza, il 25 di questo mese sarà inaugurato un dipartimento nazionale di lotta contro la violenza di genere. Inoltre il governo sta lavorando nel senso di attribuire maggiori fondi a favore delle donne anche nelle aree rurali e delle periferie urbane, per far camminare la donna verso posti di decisione, perché si crede che senza l'empowerment delle donne sarà difficile affrontare tutte queste disuguaglianze e promuovere i diritti delle donne. E poi ricordiamo, e la ministra l'ha ricordata, si è congratulata anzi con Dlamini Zuma, che sappiamo è una sudafricana che ha preso parte alla lotta contro l'apartheid e che è stata pochi giorni fa nominata presidente della Commissione dell'Unione Africana, un po' quello che Barroso è per l'Unione Europea. Quindi stanno camminando insieme a loro le donne africane in genere, e ci sono speranze che un domani ci sarà l'uguaglianza di diritti, di dignità tra l'uomo e la donna in Africa, John.
Molto interessante.
Bene, noi terminiamo qui Afrofonia di oggi. Ringraziamo Filomeno Lopez e Fausta Speranza per i doppiaggi, Gaetano Paradisi alla parte tecnica e Patrizio Ciprari in regia. E voi, carissimi ascoltatori, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre qui su 105 FM con Afrofonia. Buon pomeriggio a tutti e a presto.
Hey, top! Top! Hey, top! 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 Hey. Shona Malanga, Shona Malanga, Shona Malanga, Shona.